la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione di Controradio, ultima puntata di questa settimana di Newsline, la nostra fascia dell'informazione locale che poi tornerà in versione serale alle 18:15, venerdì 16 febbraio. Tanti gli appuntamenti, gli ospiti, le interviste, le testimonianze, tutti audio e contributi che potrete riascoltare sui nostri canali crossmediali, anche l'anticipazione del nostro podcast di questo fine settimana che poi ritroverete anche su Spotify. Ma diamo subito la linea all'AMMA per le previsioni del tempo per oggi. Ben trovato a chi è in collegamento con noi. Tommaso Torrigiani, se non sbaglio.
Tommaso Torrigiani, ecco. Buongiorno Chiara, un caro saluto a tutti gli amici di Controradio. E cambia poco rispetto a quanto vissuto finora, ancora alta pressione, tempo prevalentemente stabile quindi sulla nostra regione, con temperature che si mantengono su valori ancora decisamente miti per il mese di febbraio. Qualche nube in più riesce a transitare oggi sulla nostra regione, quindi nubi alte e diffuse, qualche addensamento di tipo basso che invece interessa soprattutto in mattinata le zone occidentali, ma non sono previste precipitazioni di alcun tipo. I venti sono meridionali, di scirocco con un po' di rinforzi sull'arcipelago, altrove deboli o assenti. I mari sono infatti prevalentemente poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, come ti dicevo, cambia poco, valori pomeridiani ancora decisamente miti con massime tra i 15 e i 18 gradi, sono valori di 5-7 gradi superiori a quelli tipiche del periodo. Il fine settimana non vedrà grosse variazioni, ancora alta pressione, qualche nube in transito, ma sostanzialmente soleggiato, soprattutto il pomeriggio di sabato e la giornata di domenica, con temperature ancora una volta stazionarie e decisamente, direi, fin troppo gradevoli per il periodo. Con questo direi che è tutto, Chiara, se non hai domande a te la linea.
Grazie a Torrigiani, grazie all'AMA che sentiremo puntualmente lunedì. Breve pausa pubblicitaria e poi entriamo nelle notizie di Newsline.
Dopo il successo del primo viaggio, Controradio e Controradio Club organizzano Felicitazioni Tour 2024 in Corriera, oltre la Cortina di Ferro. Visita alla fantastica mostra antologica dei CCCP a Reggio Emilia in compagnia di Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, ex CSI. Pullman da Firenze, visita guidata alla mostra, visita di Reggio Emilia e del busto di Lenin a Cavriago con la sua toponomastica in compagnia di Max Collini. In Corriera oltre la Cortina di Ferro. Visita alla mostra dei CCCP a Reggio Emilia domenica 3 marzo con Controradio. Per info controradio.it/viaggi e iscrizioni tramite banner CCCP sul sito. Iscrizione riservata ai soci della Controradio Club fino al 17 febbraio.
Pieri Damasco nasce a Firenze, alle Piagge, in una famiglia difficile e in un contesto degradato. A 14 anni il riformatorio, la passione per la storia e la creazione di un impero criminale con gli amici di sempre. La fuga all'estero e l'inizio di una vita migliore, fino a che il passato torna a bussare alla porta.
A modo mio, l'ultimo libro di Daniele Vriale, Robin Edizioni. Un'epopea noir con i suoi eroi negativi e la loro fratellanza indissolubile. Disponibile in tutte le librerie e online. Screaming.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria@virgiliosiani.it. Sabato per Black History Month Florence su Canabrur, con una performance installativa ispirata dal mondo arabo, e Falon Mayanja con un lavoro che intreccia materiali sonori a partire da teorie elettroniche e cyberfemministe nere. Contro Radio.
8:08, subito con le notizie Newsline quest'oggi sui giornali e sul nostro sito controradio.it. La tranvia sopra il tunnel TAV sorvegliata da una rete di sensori. La decisione dopo l'allarme per possibili cedimenti lanciato da chi costruisce la nuova linea per San Marco, l'apertura della Repubblica di Firenze, dove si parla anche del malore in carcere di un detenuto morto a Careggi, ma è giallo, denunciava violenze nelle lettere alla sua famiglia. Torneremo su questo e sulla condizione delle carceri in Toscana con l'anticipazione del podcast di Raffaele Palumbo a partire dalle 9. La politica sinistra sull'Aventino, gelo colpe il PD, apre La Nazione di Firenze, il partito di Fratoianni, noi mai con Renzi, basta Balletti. Evidentemente sarà argomento anche della trasmissione Tutti al Voto alle 8:40 nei nostri studi con la candidata a sindaco di Italia Viva, Stefania Saccardi. E poi davanti alla RAI in 400 al presidio a favore della Palestina e contro la TV pubblica, leggiamo dal Corriere, oltre 300 persone hanno partecipato ieri sera al presidio di solidarietà con il popolo palestinese davanti alla RAI di Firenze, sotto la sede della RAI, per protestare contro le parole dell'amministratore delegato Roberto Sergio. Sentiamo l'intervista raccolta da Viola Giacalone per noi a Mapi Fusi di Potere al Popolo, partecipante alla mobilitazione.
Credo che sia scandaloso a dir poco che un delegato RAI faccia delle dichiarazioni tramite un comunicato senza che questo neanche passi dall'amministrazione interna della RAI, che parli a nome di tutti i lavoratori e lavoratrici RAI senza che neanche averli interpellati, e questo soprattutto credo sia, a mio avviso, molto grave, perché distaccandosi dalle parole di pace, di cessate il fuoco e di stop al genocidio, stiamo normalizzando una situazione in cui un popolo sta essendo sterminato in Palestina, e non possiamo supportare come Stato un governo inviando armi o con un silenzio assenso, o anzi addirittura con dei comunicati che incitano a questo tipo di violenza. Per me, per noi, tutto questo è inaccettabile. Abbiamo avuto altre manifestazioni che sono state represse appunto dalle forze dell'ordine con la violenza, nonostante fossero manifestazioni pacifiche, a Napoli, Torino, Roma, Milano. Oggi erano presenti anche a Bologna a protestare davanti alle sedi RAI, e durante questi presidi ci sono stati dei lavoratori che sono distaccati dicendo appunto, chiedendo addirittura giustamente a mio avviso le dimissioni di Roberto Sergio. C'è tutto un movimento che è Jewish Voice for Peace, e questo ci fa capire che non c'entra assolutamente niente la religione, non si tratta di antisemitismo se uno sta a fianco di un popolo che sta subendo un genocidio. Noi abbiamo imparato dallo scorso secolo che mai più, abbiamo detto mai più, e mai più significa mai più per nessuno.
Tutte le informazioni e anche le foto e i video del presidio di ieri sui nostri canali crossmediali. Nel frattempo leggiamo dal televideo: le autorità egiziane temono che l'operazione militare israeliana Rafah nel sud della striscia di Gaza possa creare un'ondata di rifugiati palestinesi. Stanno costruendo un muro di 8 miglia nel deserto del Sinai, vicino al confine, quanto riportato dal Wall Street Journal e da altri media. Alle 8:12 l'apertura del Corriere Fiorentino è dedicata all'alluvione di Campi Bisenzio, il conto della sicurezza, Giani, 1,7 miliardi di opere necessarie per il territorio, adesso tocca al governo finanziarle. Ma noi, rispetto all'alluvione di Campi, tutti i particolari naturalmente anche su questo li trovate sul nostro sito, vogliamo aggiornarvi a partire dalla testimonianza che abbiamo avuto ieri di una ascoltatrice abitante di Campi Bisenzio sull'attività dei servizi sanitari e sociosanitari che sono stati trasferiti dal presidio ASL di Via Rossini ad altri presidi vicini, e lei si chiedeva quando verrà riaperto un presidio sul territorio. Ne parliamo con l'assessore alle politiche sociali di Campi Bisenzio, Lorenzo Ballerini, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Assessore, cosa ci può dire, una risposta in termini di servizio e di prospettive anche?
Allora, innanzitutto esprimere la vicinanza, insomma, alla nostra cittadina, perché chiaramente siamo consapevoli della difficoltà dal 2 novembre a oggi che stiamo riscontrando sul territorio, dovuta a una chiusura del distretto ASL che, seppur con tutta una serie di difficoltà che da tempo si portava dietro, era comunque un riferimento e appunto una struttura che in uno spazio unico metteva a disposizione molteplici servizi. Su questo però mi sento di poter dire che noi ci siamo attivati fin da subito su tre step. Il primo immediato, nelle immediatissime ore successive all'alluvione, quello di ripristinare tutti i servizi dislocati ovviamente in tutta l'area metropolitana, proprio per, come dire, non interrompere la continuità del servizio. Rispetto a questo abbiamo attivato un punto anche del primissimo soccorso grazie alla collaborazione della Misericordia.
Sì, sì, assessore, questo l'abbiamo raccontato anche ieri, perché è importante Villa Montalvo, poi ci sono appunto i trasferimenti a La Strassini, a Sesto Fiorentino, ma veniamo e alla pubblica assistenza, ma veniamo veramente alla prospettiva di servizi che venivano, come per esempio ci segnalano, no, quelli della salute mentale. Ci sono 2500 utenti che aveva in carico il presidio di Campi. Ecco, dal punto di vista proprio della struttura, quando tornerà una struttura sul territorio?
Allora, intanto i servizi, circa l'80% dei servizi sono già rientrati tutti sul territorio di Campi Bisenzio, perché noi oggi abbiamo attivo il servizio dei prelievi con lo stesso numero antealluvione presso la Misericordia di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, e sulla struttura di via Orlì della pubblica assistenza il servizio infermieristica, l'attività ambulatoriale per minori, la salute mentale adulti, il servizio sociale che era già presente in quella struttura, la neuropsichiatria infantile e la riabilitazione minori, chiaramente in spazi che sono più piccoli di
molto più piccoli, ecco, ci veniva sottolineato questo aspetto, molto più piccoli.
In questo momento noi abbiamo fuori dal territorio del comune di Campi Bisenzio il servizio di ostetrico ginecologico e quello di riabilitazione adulti. Su quello ostetrico ginecologico puntiamo che per il mese di aprile noi potremmo riportarlo sul territorio di Campi Bisenzio. Abbiamo già individuato uno spazio proprio sul territorio di Campi Bisenzio, in accordo anche con l'azienda sanitaria, questo verrà riportato a strettissimo giro. Per quanto riguarda la riabilitazione adulti, c'è un'interlocuzione in corso con l'azienda sanitaria e anche su questo noi chiediamo nell'arco, come dire, dell'estate di poter riportare anche questo servizio, che comunque, nonostante tutte le difficoltà chiaramente degli spostamenti, è sempre attivo presso gli altri presidi di Calenzano, la
Ballerini. Siccome non abbiamo molto tempo, però la domanda su via Rossini, sì, è: non tornerà più il presidio lì? Domanda a risposta secca.
Lì non tornerà più, non ci nascondiamo, anche per volontà nostra. Quella lì era una struttura privata, quindi c'è stata tutta una serie di difficoltà anche rispetto al contenzioso sui lavori da fare. I lavori stimati erano comunque di un valore particolarmente importante e che avrebbero, come dire, sarebbero stati necessari importanti del tempo, insomma, necessario, e quindi abbiamo fatto una valutazione di non investire dei denari su una struttura comunque fatiscente di proprietà privata, ma provare invece a fare un ragionamento insieme all'azienda sanitaria e con quegli attori che avevano già sottoscritto un accordo di programma nel 2015-2016, di provare a individuare un'area per costruire una nuova casa della comunità degna di un comune di circa 50.000 abitanti.
Qui volevamo arrivare.
Quest'area è stata individuata, una interlocuzione con l'azienda sanitaria e con gli attori che parteciperanno a questo progetto è partita, è già in stato avanzato, c'è già un progetto e quindi siamo, come dire, in una situazione che a stretto giro noi potremmo dare delle indicazioni molto chiare e puntuali sui tempi per la realizzazione della nuova casa di comunità.
Quindi nel frattempo gestione dei servizi, garanzia dei servizi e prospettiva poi infrastrutturale, siete al lavoro appunto e ci aggiornerete. È stato importante questo contributo. Ballerini, grazie per essere stato con noi.
A voi, buona giornata.
We're hanging by. You know we're hanging by.
Alle 8:18, con qualche minuto di ritardo, ma non ci facciamo scappare la puntata di questo venerdì con Gen Z. Stiamo parlando naturalmente di Voce ai ventenni di oggi, sul futuro di tutti e di tutte, con Leonardo Margarito che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
E allora, un tema caldo, anche diciamo di dannata, possiamo definirlo così, il Franchi. Cosa ne pensano i giovani? Generalizziamo, ma poi naturalmente andiamo sui pareri specifici dei nostri ospiti. Il Franchi e il suo futuro, già vecchio ci interroghiamo, perché se non erro, Leonardo, il dibattito sul futuro anche urbanistico di adeguamento dello stadio Franchi è più vecchio di voi.
Sì, penso di sì, penso che ne parlavano i nostri genitori, non vorrei usare dicendo i nostri nonni, però sicuramente il dibattito è molto vecchio e molto retro, come si può
retro,
come si può definire.
Credevo fosse una parola da boomer,
No, da generazione Z. E comunque sì, è un dibattito che ha appassionato, o meglio, usiamo un eufemismo, ha appassionato non poco i nostri ascoltatori, sicuramente anche i tifosi della Fiorentina e sicuramente tutta la città, e speriamo di essere arrivati a un punto di chiusura.
A proposito di appassionati di Fiorentina, abbiamo giusto appunto un giovane tifoso, perché in questa rubrica non possiamo avere altro che ospiti giovani,
sì.
Perché ne abbiamo talmente pochi in giro e nei nostri studi e in onda, che bisogna insomma favorire questa contaminazione. Edoardo Sacchi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, risposta secca: quale impianto, restauro o nuovo? A monte, rispetto non alla cronaca in cui sono iniziati i lavori, ma tu da tifoso che opinione ti hai rifatto?
Ma io penso che questo stadio vada rifatto. Io sono abbonato da tempo in curva, vado con i miei amici, mi diverto e seguo la partita, seguo la squadra. Lo stadio è uno stadio degli anni 30, uno stadio che è stato poi rivitalizzato durante i mondiali del 90, ma presenta delle criticità importanti, a partire dal fatto che comunque se si basta entrare dentro per vedere la struttura in che condizioni insomma versa, è anche pericoloso e anche secondo me molto appunto un po' pericoloso per le persone. Credo che nel 2024, in una idea di città metropolitana, un'idea di una città sempre più insomma all'avanguardia, il restyling dello stadio sia una cosa che va fatta. Io spero che insomma che venga fatto un progetto non eccessivamente moderno, ma che guardi comunque a un aspetto conservativo, perché siamo una città di Firenze, quindi non mi aspetto che ci siano delle cose eccessivamente moderne, ma che insomma che sia uno stadio anche all'altezza dell'ambizione di questa proprietà.
Ecco, allora poi parleremo anche della proprietà e della società. Nel frattempo, Leonardo, abbiamo attivato il collegamento con un altro tuo contatto, un altro tifoso, Edoardo Giusti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, quanti anni hai, Edoardo?
Io sono 34.
E da quant'è che vai allo stadio?
Da sempre.
Una passione
continua la Fiorentina.
Quindi, diciamo così, come tifoso della Fiorentina, rispetto ad altre tifoserie oppure a tuoi amici che hanno seguono altre squadre, vivono altri contesti, no? A livello di impianti, come hai vissuto l'esperienza del Franchi? Ti sei sentito sempre in un contesto minore o comunque difettato in qualche modo?
Beh, bisogna essere sinceri, lo stadio ha sicuramente un valore artistico, culturale, se lo vogliamo vedere sotto questi termini, però difficile di tantissimi servizi, cioè ci sono stadi europei ma anche italiani che sono coperti, offrono servizi ovviamente per cui la gente non si deve bagnare, ci sono ovviamente i negozi all'interno, insomma sono luoghi in cui che vengono vissuti non soltanto durante la partita ma anche durante i giorni della settimana. Indubbiamente lo stadio di Firenze è un bello stadio, ma rimane sempre uno stadio di Serie B, Serie C.
Ecco, questa è la risposta sintetica però emblematica, Leonardo, a fronte dell'iter che poi sta portando nei fatti ai primi lavori al Franchi, sta chiudendo la ferrovia dell'impianto per fino a fine stagione. Nei giorni scorsi il Comune ha comunicato alla società che dalla prossima settimana inizieranno i lavori per la demolizione del vecchio tabellone e via via insomma si dovrebbe procedere ai lavori di riqualificazione, sempre con l'incognita di quei famosi 55 milioni di euro che sono stati decurtati, no, rispetto al PNRR. Quando è arrivata notizia di questa mancanza di soldi, ecco, che politicamente è stata tirata per la giacchetta e ha riposto la questione del necessario un nuovo impianto oppure insistere su quello, che è anche un po' una patata bollente per l'amministrazione comunale, come hai reagito?
Ma sicuramente, allora, per affrontare il tema giustamente andrebbero ricostruiti i fatti, ma il tempo è prezioso e quindi cerchiamo di andare subito alla questione. Sicuramente quando sono venuti a mancare quei soldi, penso che tutta la città di Firenze, in particolare i tifosi della Fiorentina, la società stessa della Fiorentina che aveva riposto fiducia in questo investimento, sicuramente non saranno rimasti contenti, non siamo rimasti contenti, perché comunque al di là dell'aspetto più prettamente politico, no? Perché poi la domanda che dobbiamo porci è: lo Stadio Franchi è un bene pubblico e quindi i soldi pubblici vanno investiti in questa tipologia di infrastrutture? E qui possiamo dedicarci proprio una puntata intera su questo tema. Ma al di là di questo, è inevitabile che ci siano stati alla base degli errori di comunicazione in entrambe le parti. Sicuramente questo errore di comunicazione è stata la sintesi che ha portato confusione all'interno della città, che ha portato i tifosi ovviamente a non comprendere quello che era lo stato di avanzamento dei lavori, a capire questi soldi dove erano, se c'erano, se questo progetto imprenditoriale, che comunque, ribadiamolo, il presidente Rocco Commisso è arrivato a Firenze qualche anno fa e ha lasciato già alla Fiorentina e ai tifosi della Fiorentina un centro sportivo straordinario, il più grande centro sportivo d'Europa. E quindi insomma dobbiamo, ecco, mettere in fila tutta una serie di elementi che poi devono farci riflettere e capire e trarre una propria conclusione. Poi non c'è mai una ragione, perché come sappiamo bene le vicende sono sempre molto nascoste, molto velate, molti retroscena non li sappiamo, però sicuramente il punto su cui penso tutta la città e i tifosi siano d'accordo è che ci sia stato un grande errore di comunicazione.
E allora tre risposte secche da parte di tutti i nostri ospiti sul il fatto che poi si è arrivati a far giocare la Fiorentina ancora al Franchi e dunque non pensare a un trasferimento in fase di lavori. Commisso si è detto contento, però spererà anche per il 2026 insomma che questo possa protrarsi. Una richiesta a Commisso e una a Nardella, proprio, o comunque all'amministrazione comunale. Partiamo da Edoardo Sacchi.
Ma che facciano i lavori in tempi certi, cioè che se c'è un progetto, è uno stato d'avanzamento, che sia rispettato e che questi lavori non congelino completamente la zona del campo di Marte, e insomma che i lavori vengano svolti bene, che non ci si blocchi, che non ci siano l'ennesima burocrazia che ritarda qualsiasi cosa, che si proceda in maniera veloce, perché si è visto quando diciamo ci sono i privati che commissionano i lavori, come nel caso del Bella Park, i lavori vengono eseguiti in tempi certi, quando invece si parla di opere pubbliche, opere dove c'è un'amministrazione pubblica che gestisce le cose, ci sono dei ritardi epocali. Quindi questo io mi auguro che non sia il caso dello stadio. Sono d'accordo con la decisione del sindaco di continuare a far giocare la Fiorentina allo stadio, perché basti vedere comunque l'esempio del Madrid, l'esempio di altre società anche in Italia, la stessa Udinese, insomma l'Atalanta, cioè, hanno giocato nello stesso stadio con il restyling, quindi una cosa si può fare ed è bene così. Non credo che sia fosse una cosa giusta andare a giocare a Empoli piuttosto che a Modena.
Chiarissimo, chiarissimo.
Deve essere per i Fiorentini.
Edoardo Giusti.
Sì, io se dovessi fare una domanda a Commisso sarebbe: ma una volta ristrutturato il Franchi, viene abbandonata da parte della società l'idea di fare uno stadio moderno, grande, che possa accogliere non soltanto i cittadini di Firenze, ma tutti i tifosi che possono venire anche da tutta Italia? perché comunque alla fine di fatto la Fiorentina è una società, deve fare il proprio profitto, deve fare i propri interessi, quindi eventualmente potrebbe anche proseguire per la propria strada.
Era il famoso interesse originario che portava a metterci tutti i soldi da parte del patron Viola, se non erro.
Sì, era quello il progetto iniziale.
E invece tu, Leonardo, cosa? Sì, prego.
Invece domanda le farei sempre al sindaco, ed è quella per cui, visto comunque l'interesse comunale è quello di recuperare alla fine un posto pubblico, evitare quindi che vada in degrado, che vada in abbandono e così via, c'è già da parte del Comune di Firenze un progetto per riutilizzare il Franchi nel caso in cui la società decidesse di fare il proprio stadio nonostante i lavori di restyling?
Questa è una domanda che teniamo per sottoporla poi all'amministrazione comunale. Grazie a Giusti. Allora, Leonardo.
Ma io avrei tante domande da fare al presidente commissario, al sindaco Nardella, ma diciamo più che domande si necessiterebbe delle risposte.
Esatto.
Sia per quanto riguarda i tempi di realizzazione, diceva bene Edoardo Sacchi, speriamo che questi tempi siano rispettati, e dall'altra parte che veramente ci sia insomma un rapporto degno delle istituzioni, perché spesso si è scesi un po' in particolarismi un po' bassi che, ripeto, hanno acuito un sacco di polemiche anche tra i tifosi, perché giustamente io da tifoso che leggo le notizie ogni giorno c'erano scontri tra società e Comune di Firenze, ovviamente questa situazione non era agevole anche per e speculare soprattutto a quello che era il progetto sportivo della Fiorentina, che secondo me è molto ambizioso e sono convinto ci porterà lontano, anche se gli ultimi risultati non ci dicono questo.
Tema caldo, tema annoso, diciamo, non ci fermeremo qui neanche in Gen Z a parlarne. Sono arrivati dei messaggi, li portiamo a casa per confrontarci con gli ascoltatori, rifletterci e sicuramente torneremo sul tema. Nel frattempo mi ha fatto piacere coinvolgere anche tre giovani tifosi, perché si parla tanto insomma del Franchi, ma poi chi lo fruisce davvero, chi ci va, chi ci è magari anche cresciuto, no, dall'infanzia fino ad ora, ha una sua opinione ed è bene condividerla. Adesso linea al GR di Popolare Network. Grazie a Leonardo, ci risentiamo e ci rivediamo
assolutamente.
E venerdì in Gen Z, e tra poco, dopo il GR di Popolare Network, ci spostiamo su Controradio Web TV per Tutti al Voto con Stefania Saccar. To this goal three sum. Wanna ride her, but she wants you. My son, come on, let's say dry what you left one. Can at least poke your butthole. That's quite tall. Where did you come from? Cause it's my brain that part of the way this sex relate. The cliche that I've got into vain in my brain. Not sedate with plenty of hate. Some twice on the bait. Way off my weight. With a part of me that hates to negotiate. Try not get a grip and I hold my open leg cause I'm slipping. Just one look at my balance misses and I go in pieces like a bowl of grits. Ooh, I almost fell for it and I find it quite hard not to get eclipsed. Your voice sucks like a broken disc. Over time I've learned how to read your lips. Every time we close, every time we speak, every time you get to prepare your speech. I turn up off of you like a pancake chip. Can I teach you a new trick?
Stai ascoltando Contro Radio. Popolare Network, Popolare Network.
Le 8:31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. La guerra a Gaza, una ventina le vittime palestinesi degli attacchi notturni israeliani. Le bombe hanno colpito tutto il territorio della striscia, da Jabalia nel nord a Rafah nel sud. Dall'ospedale Nasser a Khan Yunis, preso ieri d'assalto dall'esercito israeliano, i medici denunciano 3 pazienti in terapia intensiva sono morti per il blackout. Il portavoce militare israeliano ha però ammesso che nella struttura non sono stati trovati ostaggi. Nonostante le difficoltà, la trattativa per un nuovo accordo di cessate il fuoco in cambio della liberazione dei prigionieri va avanti. Ieri questo è stato uno dei temi centrali della telefonata tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu. Il presidente statunitense ha ribadito la sua contrarietà a un'operazione di terra israeliana su Rafah. Intanto funzionari egiziani rivelano al Wall Street Journal che l'Egitto sta costruendo una sorta di grande recinto chiuso da alte mura nel deserto del Sinai, vicino al confine, nel caso in cui si dovesse verificare un esodo degli sfollati palestinesi. L'iniziativa mostra tutta la preoccupazione del Cairo, che continua a opporsi all'apertura del valico di Rafah. Le autorità egiziane ugualmente però negano la costruzione dell'opera. La guerra in Ucraina, nel Donetsk sono in corso violenti combattimenti vicino ad Avdiivka, lo ha annunciato il generale che guida le truppe di Kiev nell'est del paese, dove l'esercito russo da giorni sta accerchiando quasi completamente le forze ucraine. A pesare sulle difficoltà sul campo dell'esercito ucraino e anche il ritardo nell'arrivo di aiuti militari in attesa del nuovo pacchetto di fondi statunitensi ancora bloccati dai repubblicani. Kiev sta cercando ulteriori sostegni, anche per questo il presidente Zelensky è impegnato in un nuovo tour diplomatico in Europa. Nelle prossime ore sarà a Berlino, poi domani a Parigi. Del conflitto in Ucraina si occuperà anche la conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera che si apre oggi. Veniamo in Italia, centinaia di amministratori locali della Campania e del Sud manifesteranno questa mattina a Roma per dire no all'autonomia regionale differenziata e al blocco dei fondi di coesione. Alle 11 in Piazza dei Santi Apostoli a guidare la protesta ci sarà il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi ha definito farabutti i ministri del governo Meloni e porta avanti la sua battaglia contro i progetti di riforma della destra. E questa mattina ci sarà una nuova udienza del processo Open Arms a Palermo. Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona per aver negato lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti quando era al Viminale. L'unico testimone previsto questa mattina è l'attuale ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La città di New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. Il sindaco della metropoli, Eric Adams, lo aveva annunciato qualche settimana fa. Meta, Snapchat, ByteDance e Google sono accusate di aver consapevolmente costruito e commercializzato le loro piattaforme per attrarre, catturare e creare dipendenza nei giovani. Tra i querelanti ci sono anche il distretto scolastico e le istituzioni sanitarie. L'iniziativa richiama il maxi procedimento attualmente in corso, intentato nel 2022 in California da ben 41 stati, che accusa Meta, cui fanno riferimento Facebook e Instagram, di aver attirato minori sulle sue piattaforme con l'obiettivo di renderli dipendenti. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, le notizie tornano alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 tra Pian del Voglio e Ronco Bilaccio, sia in direzione Firenze che in direzione Bologna, personale su strada per lavori. In A11 tra il Bivio A11, A1 e Prato Est, rallentamenti per un veicolo fermo in direzione di Pisa. E ci sono materiali dispersi sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astrasigna e Ginestra Fiorentina direzione Livorno, tra l'Astrasigna e Scandicci un veicolo fermo in direzione Firenze. Per i treni un ritardo nella preparazione, il regionale 19-292 Borgo San Lorenzo Firenze Santa Maria Novella viaggia al momento con 22 minuti di ritardo. Chiudiamo con i lavori a Firenze, domani 17 e domenica 18 istituito un divieto di transito tra via Albertinelli e via di Legnaia per un lavoro edile. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Vuoi imparare a fare radio e podcast? Sono aperte le iscrizioni a Radio Scuola, l'unico corso con una formazione completa. Potrai produrre la tua demo professionale imparando dai professionisti del settore in collaborazione con Controradio. Speaking, conduzione, podcast, giornalismo, montaggio e tutto quello che c'è da sapere per fare della radio il tuo mestiere. Approfitta dello sconto Early Bird e iscriviti al corso in partenza ad aprile. Che aspetti? Scrivici a info@radioscuola.com. Radio Scuola, praticamente radio. Ti piace leggere? Vieni a Testo, come si diventa un libro. Il salone dedicato al mondo dell'editoria torna con 150 case editrici, tanti autori italiani e internazionali, eventi, laboratori e storie da raccontare. Un'occasione unica per scoprire come si diventa un libro. Testo, dal 23 al 25 febbraio, Stazione Leopolda, Firenze. Info su testo.pittimmagine.com.
Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con nuovi spettacoli da febbraio a marzo. Programma completo su www.teatrodelledonne.com.
Venerdì 16 e sabato 17 alle 20:30 al Teatro Goldoni, Ismene, Family Affairs, da Ismene di Giannis Ritsos, con Flavia Pezzo, regia Fulvio Cauteruccio. Un'opera che parte dal mito greco e arriva alla contemporaneità, un inno alla vita, alla forza femminile e al coraggio. Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 16 febbraio alle 21, 900. Una rilettura del celebre romanzo di Baricco. Un monologo che dura il tempo di una vita. Una storia che merita di essere ascoltata. Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Mercoledì 28 febbraio alle 21, L'Avamposto, documentario di Edoardo Morabito alla presenza del regista. Un road movie avventuroso e rocambolesco che unisce i temi dell'emergenza climatica, la foresta amazzonica e il culto irresistibile dei Pink Floyd. Il racconto di una battaglia per salvare il pianeta, girato fra il cuore dell'Amazzonia e Londra. Mercoledì 28 febbraio alle 21, Critico per un giorno, al Cinema La Compagnia di Firenze. Prenota a club@contraradio.it. Controradio Club, il club degli ascoltatori di Controradio. Visite alle mostre, da Palazzo Strozzi e CCCP a Reggio Emilia. Viaggi, dall'India a Napoli. Gratis al Cinema La Compagnia per Critico per un giorno. Gratis alla Rock Contest. Sconti fino al 50% su spettacoli e concerti. Le iniziative della radio in esclusiva. È bello essere soci del Controradio Club, sicuramente per tutte le agevolazioni e i vantaggi, ma soprattutto perché ti garantisce di poter continuare ad ascoltare ciò che ami sentire. Controradio. Entra anche tu nel club degli amici di Controradio. Puoi farlo in radio dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio o online su www.controradioclub.it.
Controradio.
alle 8:44 minuti. Riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, ribaltando un po' l'ordine dei fattori. Siamo in acquario con Raffaele Palumbo.
Bentrovata Chiara. Torniamo su un argomento in questo momento, poi torneremo sulla politica tra poco, però sì, torniamo su un argomento molto grave di cui stiamo parlando questa settimana.
Allora, partiamo dalla cronaca che riprendiamo anche dai giornali di oggi, dal nostro sito controradio.it. Malore in carcere, muore a Careggi, ma è giallo, denunciava violenze nelle lettere inviate ai suoi familiari. È stata disposta l'autopsia sul corpo di un 51enne di origine serba morto a Careggi, dove si trovava ricoverato in coma da circa 15 giorni dopo che aveva avuto un malore nel carcere di Sollicciano. Perché è disposta l'autopsia? Perché il detenuto, secondo quanto riferito dal suo legale, non soffriva di patologie note e in alcune lettere indirizzate ai familiari avrebbe parlato di rissi e aggressioni all'interno del carcere. Veniamo a questa notizia dopo quella del suicidio in carcere a Pisa, al Don Bosco, il 19esimo caso a livello italiano dall'inizio dell'anno. Una situazione, quella dell'emergenza cronicizzata degli istituti penitenziari, che non risparmia neanche la nostra regione.
No, assolutamente, anzi Sollicciano viene definito uno dei peggiori carceri d'Italia e abbiamo dedicato proprio a questo il podcast che va in onda sabato e domenica. Vi daremo tutti i dettagli, però sentiamo una breve anticipazione di questo podcast dedicato a Sollicciano con una testimonianza che appunto va purtroppo nella direzione della notizia che dicevi qualche secondo fa. Ascoltiamola. Come sei stato a Sollicciano?
Io? Merda. Perché è un casino lì Sollicciano, non c'è proprio niente di niente, sei proprio abbandonato lì, fai quello che vuoi. Tre in cella, eravamo tre in cella, a cella non ci sono nemmeno 3-4 metri quadrati, non c'è, è un casino. Ammazza, io ho fatto lì tre anni e mezzo,
no?
Tre anni e mezzo l'ho fatto lì, con tre anni e mezzo ho visto brutti cose, tipo gente che di suicida, tipo. Sono uno di loro, io mi sono dato poco proprio lì quando ero in carcere. Sono dato poco e dopo tre mesi di terapia intensiva, uscendo fuori, ho scoperto che la mia famiglia non sapeva proprio un cavolo di quello che è successo. Porto ancora i danni permanenti per tutto il corpo, quindi grazie a Dio che sono rimasto vivo, ma fino ad oggi nessuno sa niente. Parlavo con il comandante, dimmi perché, che cos'è. Allora lui mi dice, se vuoi denunciare, il carcere non c'entra niente, è colpa dell'amministrazione, capito? Quindi lui sa tutto.
Ma sa tutto di che cosa?
È quello che mi è successo, di quello che mi succedeva dentro il carcere.
Ma che succedeva?
Ma tante cose.
Del tipo?
Il tipo, chiedo tutto, basta che resti zitto, capito? Chiedo tutto quello che c'hanno fuori, io te lo porto dentro, te lo do dentro, ma tu stai zitto, va. Non devi parlare, basta.
Ma parli di violenze?
Oh, è peggio. Con me hanno usato proprio il taser. E lì, per lì, io sono proprio incazzato. E mi sono dato fuoco il giorno dopo. E mai visto una roba del genere. È proprio l'ispettrice che comandava quel giorno, è stata arrestata. Ma non per me, ma per il mio amico. È stata arrestata, adesso sta facendo sentito 14 anni, l'hanno dato. Però sul mio caso hanno tenuto tutto coperto, capito? Niente è uscito fuori fino adesso. Che parlo del 2020, eh? 2020, 21, 22, 23, 23 mi hanno trasferito fuori regione proprio, fuori Toscana, mi hanno buttato in Lombardia, in un carcere a Cremona, dove hanno buttato prima e io venivo a me, capito? Qualcosa non torna, ma non una, ma tante cose non tornano.
Che vita facevate lì? Quali erano le problematiche più gravi?
Più gravi? Che pioveva dentro, mentre eri solo a bronzo, la pioggia pioveva proprio dentro la cella. Questo è uno dei piccoli problemi, c'avevamo, perché ogni giorno ti tocca proprio lavare la cella, portare i secchi, la paletta, iniziare a... capito?
Quindi una situazione molto grave, molto pesante. Però, come dire, come arriva una persona a darsi fuoco? Cioè deve aver sofferto tanto.
Tantissimo, sì. Ma me la facevano apposta proprio. È così, il carcere è così.
Youssef, tu adesso come stai?
Male.
Perché stai male?
Perché fino ad oggi non so chi ha, capito, nessuno ha pagato, sono io ho pagato sette anni grandi, però quindi per la giustizia così funziona, ma non deve funzionare solamente a loro favore, capito?
Queste cose che stai dicendo sono cose importanti, molto
importantissime. Io ho fatto uscire proprio tutti con me, perché io adesso sono a Grosseto, ma tutti i miei cartelli, tutto quello che ho scritto, tutto quello che mi hanno dato sta a Bergamo della mia sorella. Ho fatto uscire proprio tutto, un zaino di roba. E si tratta soltanto del mio caso e di quello che è successo.
Raffaele, davvero una testimonianza preziosissima in tutti gli scenari che ci mostra e poi in tutte le domande che innesca e cercheremo di rispondere in qualche modo anche nello speciale che tu hai prodotto, il podcast che verrà messo in onda sulle nostre frequenze. Questo è veramente un'anticipazione dei 18 minuti di podcast nell'ambito di Cosa è successo, il tema di questa settimana di Storie e Voci per capire quello che accade, appunto sorvegliare e punire, l'insostenibile situazione del carcere fiorentino di Sollicciano, podcast che è ascoltabile domani alle 13.15, in replica domenica alle 17.10 e poi lo trovate sui nostri canali crossmediali, dunque in streaming su controradio.it, sulla nostra app e su Spotify, non perdetevelo davvero.
Uno dei protagonisti del podcast è l'esperienza dell'Associazione dell'Alto Diritto con il professore Emilio Santoro, perché abbiamo parlato in questi giorni, come dire, della sentenza del Tribunale di Sorveglianza dello scorso dicembre che ha riconosciuto uno sconto di pena di circa 10 mesi per le condizioni disumane delle detenzioni a causa delle condizioni della struttura, ma in più la cosa, come dire, molto interessante è che l'Alto Diritto si è attivato per la questione delle condizioni inumane e degradanti che devono essere in qualche modo, possono essere riconosciute dopo una ricognizione che sta facendo l'Alto Diritto, non certo per una class action che non è praticabile in quella sede, ma per generare una mole di ricorsi individuali per fare massa critica, non per ottenere uno sconto e basta tra virgolette, ma per puntare ad un obiettivo più alto, ovvero il riconoscimento di reato di tortura e quindi un'ordinanza che imponga il trasferimento dei detenuti dal carcere. C'è però addirittura un sindacato di polizia che, nonostante anche gli stessi agenti di polizia penitenziaria lavorino in condizioni degradanti anche per loro e si ritrovino in situazioni alle volte molto molto pesanti, parlano di colpo di spugna. Professor Santoro, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
La testimonianza che abbiamo sentito peraltro inedita
è impressionante, è impressionante, è veramente impressionante, e ci deve fare pensare su le nostre condizioni di civiltà, in che condizioni costringiamo le persone a vivere.
Lei infatti ha parlato nel podcast, la sentiremo, parla di, come dire, di situazioni lontane dalla nostra cultura e dal diritto giuridico italiano, ma dal diritto tout court, diciamo così, non soltanto di quello italiano. Voi che tipo di lavoro state facendo? Riassumiamolo, poi lo sentiremo meglio nel podcast.
Sì, allora, intanto devo dire che l'ordinanza, quella dei 312 giorni di sconto di pena fatta dal magistrato di sorveglianza, è una, ma ce ne sono 7. Quella è quella che è stata più dirompente, forse per il tipo di reato che era tentato omicidio e perché appunto erano più di 300 giorni la liberazione concessa, ma insomma ce n'è un'altra che ne concede oltre 250, poi si arriva fino a 60 giorni, cioè abbiamo un accertamento giudiziale delle condizioni inumane e degradanti in cui costringe a vivere il carcere di Sollicciano. La cosa che Giuseppe diceva dell'acqua che gli cade in cella quando piove, uno degli elementi, sicuramente probabilmente più fastidioso, ma forse non il meno grave, perché i detenuti di Sollicciano vivono con le cimici da ormai 10 anni, convivono con le cimici, da circa un anno convivono con i topi che si trovano anche in cucina e che quindi probabilmente non garantiscono, come dire, un cibo che viene distribuito proprio a norma. Questa è la situazione, che è lontanissima ma dalla civiltà giuridica occidentale, direi. Allora, quello che stiamo facendo è dicendo, dato che c'è un accertamento giudiziale che tra l'altro il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non ha impugnato, perché poteva impugnare queste ordinanze, invece le ha accettate, ha riconosciuto. D'altra parte il magistrato era stato in carcere, aveva usato il controllato di persona, poi usato le ispezioni dell'ASL e i suoi reperti, era difficile contestarlo. Allora, se abbiamo un accertamento giudiziale è inammissibile che continuiamo a tenere persone in questo modo. L'ordinamento penitenziario ci dà uno strumento, che è il reclamo, diciamo, cautelare, cioè proprio per far cessare immediatamente le condizioni di detenzione inumane e degradanti, e stiamo dicendo ai detenuti: guardate, voi è ufficiale che siete in queste condizioni, potete immediatamente chiedere che queste condizioni cessino. Questi sono i reclami che stiamo facendo. Poi potranno chiedere anche loro la riduzione di pena. Il lavoro di chiedere la riduzione di pena è più lungo, perché va ricostruito durante tutto il tempo della detenzione, in quale cella sono stati in un mese, in quale cella sono stati in un altro.
Santoro, la posso interrompere un attimo con una domanda che immagino ad alcuni ascoltatori e ascoltatrici verrà spontanea? Siccome non siamo in Ungheria e siccome questa situazione di degrado della dignità e anche della salute umana non viene da oggi ma è certificata da tempo, qual è lo stallo tra appunto la realtà, le notizie che difficilmente riescono a venire fuori, ma fortunatamente grazie anche a questi contributi giornalistici riusciamo a sottolineare, dopo l'accertamento l'intervento delle istituzioni? Cioè, qui non è un rapporto tra stati, ci deve essere proprio un'assunzione di responsabilità a livello nazionale.
È esattamente così, però io devo dire che intanto per introdurre quel rimedio che consente sia la riduzione di pena ma anche la richiesta di uscire fuori, c'è voluta la condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Noi non li avevamo quei rimedi, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione avevano più volte detto che non c'era tutela dei diritti dei detenuti. Fino a che non ce l'ha imposto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, noi strumenti di tutela dei diritti dei detenuti non li abbiamo introdotti, e ora funzionano. Sì, perché il magistrato appunto di Firenze ha fatto quelle ordinanze, ma poi dopodiché la loro attuazione è complessa. Cioè, tant'è vero che io mi immagino di fronte a una situazione, se noi riusciamo a fare i 35 bis che, come diceva Raffaele, fanno massa critica, che l'amministrazione penitenziaria non darà seguito a quelle ordinanze. Dovremmo chiederle la nomina di un commissario ad acta, che la legge prevede che si sostituisca all'amministrazione penitenziaria per risolvere il problema.
Senta, Santoro, ma che sindacato è un sindacato che dice ma questo è un colpo di spugna, a proposito di, ripeto, persone che lavorano come gli agenti di polizia penitenziaria, anche loro in situazioni per niente divertenti, mi verrebbe da dire, tra virgolette. È curiosa sta cosa.
No, più che curiosa è folle. Cioè, un sindacato che deve rappresentare dei lavoratori che lavorano con i piedi nell'acqua spessissimo, con un ambiente in cui c'è la muffa nelle pareti, le cimici, i topi, invece di preoccuparsi della condizione dei suoi lavoratori, si preoccupa di uno sconto di pena che, tra l'altro, per un sindacato di polizia penitenziaria dovrebbe ben sapere che noi diamo uno sconto di pena di un giorno ogni 10 di trattamenti inumani e degradanti, ma l'ordinamento, dalla legge Cozzini dal 1986, prevede un giorno ogni 4, 45 giorni a semestre per la buona condotta. Quindi lo sconto di pena per il trattamento inumano e degradante è veramente irrisorio. Che questo sia un dramma è veramente non lo riesco a capire, per me è di là della mia comprensione.
Come dire, probabilmente, se possiamo esprimere un parere politico, è quell'atteggiamento, come dire, un po' populistico di dire: vabbè, qui la gente pensa che con tutte queste storie del diritto noi pigliamo i criminali e li liberiamo in giro per le città a delinquere. Forse questo
sì,
è il pensiero che sta sotto.
Non è che deve prendere i voti,
no,
deve prendere
infatti,
le iscrizioni dei lavoratori, e dovrebbe tutelare le condizioni di lavoro dei lavoratori.
Infatti, questa
sì,
è una
ripeto,
cosa.
Allora chiedi l'abolizione della liberazione anticipata. Invece stiamo discutendo in Parlamento, c'è una proposta di legge per aumentarla, perché appunto dai tempi della Torreggiani e del sovraffollamento del 2013 si è visto che è l'unico strumento, dato che non si possono più fare le amnistie e gli indulti, è l'unico strumento che riduce rapidamente il sovraffollamento carcerario.
Emilio Santoro, grazie professore per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora ricordiamo il podcast, che è possibile ascoltarlo sabato alle 13.15 in coda al giornale radio, poi in replica la domenica alle 17.10, naturalmente sulle nostre frequenze in streaming su controradio.it, sulla nostra app e anche su Spotify per questa puntata, per questo fine settimana dedicato appunto alla drammatica questione di Sollicciano.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 18 alle 11 Isabella Insolvibile parla di La storia di Elsa Morante. Dopo il successo dell'iniziativa nel 2018, Contro Radio Club e Contro Radio presentano il nuovo viaggio a Napoli in compagnia di Raffaele Palumbo. Dal 24 al 26 maggio, una 3 giorni di passeggiate fra vicoli e musei, chiese e sotterranei, il museo archeologico, la basilica e le catacombe di San Gennaro, Spacca Napoli, il Rione Sanità, Santa Lucia, Mergellina, una Napoli misteriosa, tutta da scoprire. Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it, banner Napoli.
Contro Radio.
Ernesto De Pascale, Michele Manzotti, Blues Review.
Il basso compa, il basso compa.
Festa in ricordo di Ernesto e Michele. Domenica 18 febbraio dalle 15.30 su Contro Radio.
Che meraviglia.
And you wonder why they're so unkind and how they sleep at night. But that simple fact means you're better than that. I think you're gonna be alright. I'm still standing up, and there's nothing you can do. I'm still standing up.
Allora, 9:03, dobbiamo aggiornarvi sulla presenza di Stefania Saccardi, annunciata qui nei nostri studi su Controradio Web TV. Purtroppo per problemi tecnici, logistici, insomma, non riusciamo a averla nei nostri studi oggi, ma ricalendarizziamo un tutti al voto,
ma certo,
con la candidata sindaco di Italia Viva, che sarà prossimamente sulle nostre frequenze, nei nostri studi e sui nostri canali cross mediali.
Con una settimana, peraltro, la prossima estremamente densa.
Ora ancora, tu mi chiederai, ma io devo fare un attimo, faccio il possibile. Allora, martedì, no, ora non mi ricordo esattamente i giorni, comunque avremo 5 Stelle, Verdi e poi l'altro candidato del PD per le primarie di Scandicci a sindaco, ovvero Andrea Giorgi. Questi intanto sono quelli, ce l'ho fatta.
Va. Anche per, sì, infatti, per, fatichiamo anche nel star dietro, naturalmente, è una situazione grande movimento, e avremo poi naturalmente anche i candidati da Prato, da Livorno, per raccontare le varie questioni. Poi entreremo sulle europee, c'è questa novità della lista di Michele Santoro, insomma abbiamo tanto da raccontarvi da qui all'8 e 9 di giugno. Ma adesso andiamo al Libro della Vita, perché per la 10ª edizione del Libro della Vita, per quest'anno dedicato alla memoria di Sergio Staino, domenica alle 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci avremo un ospite molto, molto amata per chi ama la storia, che è Isabella Insolvibile, che è molto conosciuta, è una storica, ricercatrice soprattutto degli anni della Resistenza e sul contributo che il Meridione ha dato alla liberazione dell'Italia. Isabella Insolvibile è molto conosciuta perché è una collaboratrice di Rai Storia, quindi le persone appassionate di storia che seguono alcune trasmissioni la seguono tanto, e verrà a parlare, ovviamente non casualmente, del libro La Storia di Elsa Morante. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti, e a causa della maratona della legalità che domenica ci sarà a Scandicci, vi consigliamo vivamente di prendere la tranvia comodissima, la fermata è Resistenza, scendete davanti all'auditorium. Ma naturalmente ad Isabella Insolvibile abbiamo chiesto perché domenica alle 11 a Scandicci, per il Libro della Vita, ci racconterà la storia di Elsa Morante. Ascoltiamola.
Ho scelto La Storia di Elsa Morante perché è un libro che l'ho letto 20 anni fa, l'ho riletto adesso, in quest'anno del 50esimo, e continua a avere un'influenza sulla mia vita, perché io faccio la storica e la concezione della storia che Elsa Morante racconta in questo libro è, diciamo, lontana dalla mia, però è appassionante per come lei racconta queste vite di piccoli, di persone comuni, travolte dalla storia, sulla quale non si può influire. Io sono convinta che i singoli possano influire sulla storia, del resto lo hanno fatto in alcuni momenti della loro vita, ovviamente non tutti, delle piccole minoranze. E lei racconta quelle maggioranze che invece vengono soltanto travolte dalla storia. Tra l'altro le racconta nel periodo negli anni che io studio come ricercatrice, cioè gli anni della Seconda Guerra Mondiale, gli anni dell'occupazione tedesca, della guerra italiana, delle stragi, dei bombardamenti, della Resistenza. È un bellissimo racconto, molto doloroso, che però sta avendo ancora un grande successo. La Storia è un libro ancora vendutissimo, nonostante i 50 anni che ci separano dalla sua pubblicazione, ed è importante perché poi è un librone 660 pagine che la gente continua a leggere. I nostri tempi credo sia importante.
È molto importante, ed è una domanda a cui forse non avremo mai una risposta definitiva, cioè se la madre di Hitler avesse praticato l'interruzione di gravidanza, il mondo sarebbe andato da un'altra parte, sarebbe venuto fuori un altro Hitler invocato dal popolo. È una domanda senza fine.
Sì, è una domanda senza fine, è una domanda che inizia con un sì, e quindi noi storici abbiamo un po' di problemi a gestirle, anche se li usiamo i sì. Non dobbiamo forse avere questa concezione fatalistica, non lo sappiamo come sarebbe andata diversamente, sappiamo come è andata e sappiamo che come è andata influenza ancora molto il nostro oggi. Forse per questo la storia di Elsa Morante ci dice ancora molto nei nostri giorni.
Anche perché, come ci insegnate, la storia non si fa né con i se né con i ma la si fa comunque ristudiandola di continuo in qualche modo. Cioè la storia è una... lo studio della storia è una continua riscrittura.
Sì, perché non esiste la storia definitiva, si deve sempre dubitare di chi dice la vera storia oppure la storia definitiva di un qualsiasi argomento. Non esiste, la storia continua a offrirci delle prospettive nuove, nuovi documenti, nuovi punti di vista dai quali osservare gli eventi che sono accaduti nel passato. Quindi la storia sì, si deve continuare a studiare, forse si dovrebbe studiare di più. Un libro come quello di Elsa Morante forse ci aiuta anche in questo, ci aiuta a studiare una storia che potremmo vedere lontana e che invece è molto vicina a noi.
Ma lei da questo punto di vista che cosa pensa delle ricorrenti polemiche sulla memoria condivisa, dunque su una storia unica in qualche modo?
La memoria condivisa è è un'utopia che non so quanto positiva, sinceramente non condivido neanche la positività di questa cosa, che non appartiene alla scienza. La memoria non può essere condivisa perché la memoria è fatta dai ricordi, dalle impressioni, dagli eventi che le singole persone hanno vissuto. Queste persone hanno per forza memorie diverse degli eventi. La memoria condivisa, tra l'altro, non serve neanche. A che cosa può servire? A una pacificazione forzata, imposta, non naturale? Non importa la memoria condivisa. L'importante però è pensare che la storia che abbiamo alle nostre spalle sia un patrimonio comune. Questo sì, sono due cose diverse. La storia come patrimonio comune. Cioè, se l'Italia ha avuto una resistenza, ha liberato il paese, e quella resistenza ha liberato il paese per tutti, anche quelli che erano dall'altra parte. Questa è una cosa che gli italiani hanno a volte problemi ad accettare, ancora oggi, forse oggi più che qualche decennio fa. Su questo dobbiamo lavorare.
Senta, un'ultima domanda. Nei tempi più veloci e quantitativamente, almeno, oltre che qualitativamente importanti, nella storia dell'umanità, dal punto di vista dell'accumulo di tecnologie, di produzione di dati, eccetera, eccetera, la storia si confonde con la cronaca. Il Covid è già storia, ad esempio, la morte della regina Elisabetta è già storia o è ancora cronaca? Quanto è difficile in tempi così veloci, dove le cose non sedimentano, fare storia in questo momento?
Allora, noi dobbiamo distinguere tra il nostro mestiere, quello degli storici, e il mestiere invece di chi racconta l'attualità, quello che avviene. La differenza sta nell'accessibilità delle fonti. Se io, ricercatore, posso accedere alle fonti, posso accedere a tutte le fonti però, delle diverse parti, quindi agli archivi, ma anche a fonti diverse, ai testimoni, eccetera, allora forse quell'argomento può diventare tema di una ricostruzione storica, se no resta attualità. Pensiamo per esempio alla guerra in Ucraina oggi, ci ricorderemo tutti quelle fotografie che noi non sapevamo se fossero vere o false. Ecco, quello non può essere storia per ora perché è un evento in corso e noi non possiamo sapere se quella foto è vera o falsa perché non ci possiamo recare sul posto e raccogliere tutte le fonti che ci raccontano quella fotografia. La storia comincia quando l'evento è fermo, finito o comunque a bocce ferme. Là comincia la storia, per il resto è attualità e forse gli storici non devono appunto esprimersi sull'attualità. In sintesi, io posso raccontare, se fosse il mio tema, come si è arrivati alla guerra in Ucraina, ma non posso raccontare al momento la guerra in Ucraina.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli,
La storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Veramente Viaggio che Scioli, dopo aver
parlato, ha esaudito un tuo desiderata.
La storia di Elsa Morante che Isabella Insolvibile racconterà al Libro della Vita domenica mattina alle 11 ci ha strappato una lacrima, diciamo così, ci ha strappato il cuore per intenderci, e naturalmente cuore e lacrime, ma anche gioia
e musica,
non possiamo non trattarle con Fabrizio Berti, perché domenica
torna,
abbiamo un appuntamento importante, cari.
Ernesto De Pascale e Michele Manzotti Blues Review, un'iniziativa nata in ricordo di Ernesto, giornalista, musicista, produttore indipendente, fondatore del Popolo del Blues. Ecco, dall'anno scorso questa iniziativa è dedicata anche a Michele Manzotti, collega, musicologo, firma della Nazione, che ha portato avanti le attività del marchio e condotto naturalmente l'omonimo programma in radio su Controradio fino alla sua scomparsa, e noi salutiamo appunto Fabrizio Berti, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
Fabrizio, raccontaci che succederà dalle 15:30 domenica.
Bene, allora arriveranno tanti amici a salutare Ernesto e Michele Manzotti, un ricordo importante nel segno del rigore, della ricerca musicale, tutte le caratteristiche che avevano due importanti musicologi e appassionati di musica, fondamentalmente, parte tutto da lì
e non finisce, grazie al vostro contributo importantissimo. L'altro sabato, parlando con gli ascoltatori della radio, delle trasmissioni serali, dicevamo del fatto che ci sono delle trasmissioni, in primis il Popolo del Blues, che hanno raggiunto praticamente una internazionalità da tempo, cioè voi andate in giro per il mondo e siete riconosciuti praticamente.
No, assolutamente. Allora, innanzitutto il Popolo del Blues è entrato in un'associazione che si chiama Italian Blues 1, che mette in connessione tutte le realtà italiane che si occupano di musica nera. E questo cosa comporta? C'è un contest prima italiano, poi europeo, dove il Popolo del Blues è stato presente anche 2 anni fa come giuria europea, e poi c'era il nome sia di Controradio, il Popolo del Blues, tutte le nostre attività con i dischi internazionali, con artisti internazionali che abbiamo, e tanti, siamo veramente un punto di riferimento. Ecco, non voglio peccare di modesto, ma questa è la realtà.
No, anche perché tu con grande modestia invece sali sulle spalle di giganti come appunto Ernesto e Michele. Ricordiamo che Ernesto ci ha lasciato 13 anni fa e Michele da un anno, però c'è vita in tutto questo che fate, c'è grande vita e vitalità, non c'è come dire amarcord.
Sì, assolutamente, credo che sia la maniera giusta per portare avanti proprio quello che dicevo a inizio intervista, un rigore, una ricerca, ancora una curiosità, perché alla base di tutto questo c'è una curiosità di incontrare le persone, e poi viene fuori il carattere di Ernesto, quello di Michele Manzotti. In Svezia, dove io sono stato come giuria europea, c'era persone che ci conoscevano benissimo il lavoro che facevamo, anche perché è una sorta di network internazionale dove il Popolo del Blues ha un suo peso specifico.
E noi abbiamo la fortuna e il privilegio di avervi sempre con noi, questa è una cosa molto bella. Ricordiamo domenica
dalle 15:30 alle 19:30, se vogliono possono venirci a trovare anche in radio, ci fa piacere.
È sempre stato così.
Appuntamento infatti importante per una famiglia pubblica che va oltre Controradio, che va oltre il popolo del blues e che ci abbraccia e abbraccia tutti appunto in ricordo, ma soprattutto mantenendo vivo il ricordo di Ernesto e di Michele. Grazie a Fabrizio Berti e naturalmente grazie anche a Giulia.
Sì, sì, grazie mille a voi.
For breakfast, I don't want no coffee or tea. Just me and my good buddy Wiser. That's all I ever need, 'cause I drink alone. Yeah. From a terrible dream, so I called up my pal Jack Daniel and his partner Jimmy Beam, and we drank alone. Stayed home instead. Just me and my pal Johnny Walker and his brothers Black and Red, and we drank alone. Yeah. Makes me feel oh so bad. The only one who will hang out with me is my dear old granddad. And we drink alone. Yeah, with nobody else. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by myself.
Le 9.24, torniamo in diretta con una notizia appena arrivata in redazione, Chiara, di una sua gravità, mi sembra.
Sì, ci arriva notizia di un incidente avvenuto durante i lavori di costruzione dell'Esselunga al Ponte di Mezzo davanti al Cinema Manzoni a Firenze, e tra l'altro ci scrive anche un ascoltatore o ascoltatrice al 342 81 04 111: abitando appunto di fronte è accaduto un grave incidente sul lavoro al cantiere Esselunga di Via Mariti. Naturalmente è notizia delle 9.18 minuti, ci mobiliteremo per capire cosa sia effettivamente successo, vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale, in radio, sui nostri canali crossmediali.
Questo accade nel corso della mattinata, l'informazione poi regionale torna dopo il GR delle 13.30, ci sentiamo lunedì mattina con la newsline della mattina dalle 8 in poi, dopo il giornale radio. Grazie Chiara Brilli.
Grazie Raffaele Palumbo, rimanete su Controradio, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Gray and Wednesday too, Thursday, I don't care about you.